bene, allora possiamo cominciare. Oggi parliamo, quello lì è il tipo che parla con lo speech. Possiamo cominciare con la presentazione di questo libro, che è un libro dedicato alla presenza del mondo greco, dei suoi miti, dei suoi testi, della sua cultura nel cinema. Quindi questo ci consente di affrontare un tema che mi piace proprio aggredire presentando un libro in questa sede, nella sede del Festival del Mondo Antico, perché è proprio in questa sede che ormai da anni abbiamo cercato di valorizzare, di portare avanti il discorso della presenza dell'antico nel cinema, facendo anche delle cose che io penso siano state importanti, presentando delle rassegne cinematografiche con film che di alto valore culturale, alcuni, altri un po' meno, comunque film interessanti che hanno fatto alcuni quasi ignoti al vasto pubblico, e ce ne saranno ancora. Quindi abbiamo cercato di fare un discorso anche, oltre che culturale e divulgativo, anche scientifico sul rapporto fra il mondo antico e il cinema, e è una cosa bella che oggi veniamo a presentare un libro, un contributo di alto valore, di alto valore scientifico proprio su questo tema, che non è un tema da poco. Le prime volte che mi occupavo di cinema e mondo antico capitava che, chiacchierando con dei colleghi, mi diceva: va bene, così ti rilassi, fai una cosa un po' tranquilla, poi ritorni a fare le cose serie, no? Quindi etichettando questa cosa come una cosa non seria. Del resto anche il cinema, il rapporto del cinema con la letteratura, col teatro, con l'arte figurativa, viene considerato sempre il rapporto di un'arte minore con le arti maggiori. Il cinema spesso, non solo nei confronti del mondo antico, ma nei confronti in generale di tutte quelle che sono le altre forme d'arte, viene considerato una forma di evasione, così un po' spicciola, di divulgazione per le masse più o meno colte, più o meno incolte, di cose di ben altro livello. C'è quindi questa difficoltà di percezione del cinema come qualcosa di importante, come un'arte capace di rivestire un ruolo fondamentale nella cultura contemporanea, anche se è un'arte di intrattenimento, ma anche la letteratura è di intrattenimento. C'è Omero, ci sono i romanzi della collezione Harmony, questo non significa che la letteratura per questo sia più o meno importante. Però c'è sempre stata, e Irene Berti, che è qui con me e che è la curatrice, una delle curatrici del libro che stiamo per presentare, ce lo può testimoniare non solo per l'Italia ma anche per la Germania, quando cerchiamo di affrontare un discorso più o meno scientifico sul rapporto fra il mondo antico e il cinema, quantomeno veniamo guardati con sufficienza. Dice: vabbè, dai, questo si vuol divertire. Scrivere qualcosa sull'antico e il cinema, riflettere sull'antico e il cinema, viene considerato una cosa relativamente importante. Invece è una cosa importante perché si iscrive in un filone di studi abbastanza recente, non recentissimo, abbastanza recente, che ha cambiato molto l'approccio nei confronti del mondo antico, e che si unisce agli studi filologici, storici, epigrafici, linguistici, archeologici sul mondo antico, con gli studi seri, certe volte un po' pallosi, che facciamo di solito professionalmente, e che ci fanno definire come antichisti tout court, cioè lo studio della fortuna. Fortuna è una gran parola, della ricezione del mondo antico, del mondo moderno e contemporaneo, che è diventata una disciplina universitaria. Sono un po' di decenni che sono nate cattedre, sono nati serie di convegni su questo tema, ed è diventata, si è delineata sempre di più come una disciplina importante. Però attenzione, una disciplina che si è sempre concentrata su come l'antico venisse ripreso, riscritto e rifunzionalizzato in quelle arti che sono parallele a quelle praticate nell'antichità, cioè nella letteratura, nella poesia, nel teatro, nella musica, nell'arte figurativa. lasciando da parte invece quelle forme di riuso dell'antico che riguardano invece forme di comunicazione legate al mondo contemporaneo, nuove, che utilizzano linguaggi assolutamente diversi e inediti, incompatibili sia con la letteratura, con la musica, col teatro e quant'altro, cioè soprattutto il cinema e il web. Abbiamo parlato prima di web presentando i quaderni del Ramo d'Oro, ci sarebbe da fare forse un libro, un intervento anche su questo serio, anche su questo argomento. Senz'altro però il cinema è una delle forme di linguaggio narrativo più giovani che abbiamo a disposizione e che però si è trasformata in un'arte complessa e completa, in grado di dare contributi culturali molto molto importanti alla nostra epoca, che ha elaborato un linguaggio suo, il linguaggio cinematografico. Questo è tecnicamente incompatibile con il linguaggio letterario, con il linguaggio teatrale, artistico, mutua molto da tutti questi linguaggi, ma non è nessuno di essi. Il cinema riesce a dire cose diverse da tutti questi altri sistemi espressivi e in modi diversi, perché ha un linguaggio suo, quindi. E poi parla a un pubblico molto diverso, perché è importante anche il target, il pubblico che ha il cinema, che è un pubblico vasto, fatto di persone con diverse competenze e provenienze culturali. Per cui il cinema va studiato in sé, e il rapporto fra il cinema e l'antico è un dato centrale, perché il cinema sin dai suoi esordi, sin dal muto, ha lavorato eminentemente, principalmente con storie mutuate da testi antichi, per i motivi più vari, perché erano più misteriose, avventurose, avvincenti, quello che volete, però è un dato di fatto, un dato centrale, che il cinema da sempre ha dialogato con l'antico, traducendo nel suo linguaggio quello che l'antichità ci ha lasciato in eredità. E quindi che degli studiosi più o meno in vena di divertirsi abbiano pensato di occuparsi seriamente, anche se il cinema non viene considerato una cosa seria, seriamente di cinema e mondo antico, è un dato senz'altro di non secondario. E sono particolarmente orgoglioso del fatto che proprio al Festival del Mondo Antico abbiamo messo al centro dell'attenzione del pubblico e degli antichisti stessi questo rapporto fra cinema e mondo antico, tant'è che non solo studiosi antichisti che si sono occupati di cinema hanno messo a disposizione del pubblico le loro esperienze, ma l'incontro col pubblico, l'organizzazione dei cicli di film ha dato anche molti spunti a noi studiosi stessi per fare un lavoro scientifico proprio su questo tema. E quindi sono particolarmente contento di presentare il libro Hellas on Screen, che tratta una parte di questo universo di interesse proprio in questa sede, proprio nella sede del Festival del Mondo Antico. Ed Hellas on Screen è un libro importante per più di un motivo. Primo, perché c'entra nell'ambito dell'interesse del rapporto fra mondo antico e cinema, un argomento di cui si sentiva la necessità, cioè la presenza del mondo greco nel cinema. E mi spiego subito. Una volta, scusate, digressione autobiografica, una volta mi fece un'intervista per la pagina culturale di un giornale lombardo, no? E l'intervistatrice mi fece una domanda velenosissima, a rispondere alla quale mi trovai un po' in imbarazzo. Mi dice: ma perché nei film storici, nei peplum, quello che volete, c'è sempre il mondo romano e non c'è mai il mondo greco, oppure il mondo greco c'è pochissimo? E questa è una domanda importante a cui questo libro cerca di rispondere, anzi direi che inizia a rispondere in modo autorevole. E sicuramente leggendo questo libro si evince una cosa, che è una domanda fuori luogo, che non è vero che il mondo greco non è presente nel cinema, anzi è presente come, e anche tanto, e che semmai è vero che c'è una percezione diversa della presenza del mondo greco nel cinema rispetto a quella del mondo romano. Si pensa che ci sia di meno, in realtà non è vero, ma di questo parleremo poi. Prima vi volevo dire come è fatto questo libro, perché è un libro importante. Anzitutto perché è un libro internazionale, è un libro scritto in inglese, pubblicato a Heidelberg, curato da Irene Berti e Marta García Morsillo. che riunisce contributi di studiosi di varie estrazioni, di varie competenze, di varie nazionalità e di varie provenienze, che mettono insieme i loro interessi per il rapporto fra antico e cinema, cercando di riflettere appunto sul mondo greco e il cinema. A me piacerebbe fare una cosa: leggervi i nomi degli studiosi che ci sono dentro e le loro provenienze e le loro competenze, proprio per farvi capire la poliedricità di questo libro. Vado, il libro come vedete è consunto, perché significa che mi è interessato leggerlo moltissimo. Ecco, qui in fondo ci sono tutti i contributori. Irene Berti, che insegna storia antica all'Università di Heidelberg e che è qui presente con noi, Filippo Carlà, che insegna storia antica all'Università di Torino, Eleonora Cavallini, che insegna letteratura greca nella sede di Ravenna dell'Università di Bologna, Angelo Scaniotis, che è stato professore di storia antica all'Università di Heidelberg e all'Orsors College di Oxford, Marta Garcia Morsigio, che insegna storia antica all'Università di Dresda, Fernando Lillo Redonè, che è un filologo classico e insegna greco e latino, Martin Linner, che si è occupato e ha scritto un bellissimo libro sul mondo della Roma imperiale e il cinema, e però è un filologo classico anche lui, anzi è uno storico antico che insegna all'Università di Oldenburg, Pantelis Michelakis, che insegna letteratura greca e si occupa di tragedia greca all'Università di Bristol, Ivana Petrovic, che insegna Durham storia antica, letteratura greca, Luigi Spina, che è qui, che è un filologo classico dell'Università di Napoli, Herbert Verret, che insegna storia antica a Lovagno e Bruxelles, Anja Wieber, che ha insegnato storia antica a Bochum e Essen. L'unico è Nacho Garcia, che non è un classicista e che è un critico cinematografico. Per il resto, come vedete, sono tutti classicisti di varie estrazioni che si sono occupati di pietre, di epigrafi, di archeologia, di cose varie, e che però hanno pensato di occuparsi poi anche di cinema, perché lo ritenevano importante da diversi punti di vista, da diversi paesi, con diverse competenze, ed è nato così questo libro che ci presenta uno sguardo sulla Grecia nel cinema anche da diversi punti di vista, sia centrando temi particolari o miti particolari o personaggi particolari, come ad esempio i film fatti sull'Odissea, il mito edipico nel cinema, da Monefitia, di cui ti sei occupata tu, gli Alessandri Magni, ci sono ben tre saggi sui film dedicati ad Alessandro Magno, ma anche temi in generale, come ad esempio il cinema di animazione e la cultura greca, un bel lavoro di Martin Lindner, anche questo veramente, veramente interessante. Ad esempio, ecco, un saggio importante sul rapporto fra l'archeologia e le ricostruzioni scenografiche nei film che ricreano l'antichità. Ah, questo è un libro dedicato soprattutto a quei film che ricreano, che rappresentano l'antichità in modo giusto o sbagliato, cercando di rappresentarla com'era, non su quei film di cui poi parleremo dopo, che pur utilizzando il mondo antico però sono ambientati in altre epoche e parlano di altre cose. Un libro che sfata molto di questa falsa percezione della non presenza del mondo o della scarsa presenza del mondo antico del mondo greco nel cinema, ed è su questo che vorrei adesso iniziare a stimolare la discussione e a coinvolgere Irene Berti, ponendole proprio questo problema. Voi avete notato questa scarsa percezione della presenza del mondo greco, e quindi intorno a quali motivazioni avete creato questo libro?
Sì, allora noi, come a molti che non sono tanto addentro alla materia, ci sembrava che il mondo greco fosse poco presente, e dunque l'idea di scrivere un libro sul mondo greco è la sunscreen. Come avete sentito, la maggior parte dei partecipanti sono storici di formazione, quindi il nostro approccio era storico, la storia ci interessava. C'è anche un dato di fatto molto concreto sul cinema di contenuto romano è stato scritto di più, sul cinema di contenuto greco di meno, e questo rispecchia un dato di fatto, o almeno quello che sembra un dato di fatto. Dunque ci siamo chieste il perché di questa tendenza. Premetto che a me sembra che questa tendenza oggi sia superata, dopo Troy, dopo Alexander, dopo i 300, mi sembra che si vada un po' in un'altra direzione. Su questo magari tornerei alla fine come conclusione della nostra discussione. Se è vero che c'è questa invenzione di tendenza, mi sembra che questa rinascita del genere peplum, o come lo vogliamo chiamare, ci sono 100.000 definizioni di questo genere cinematografico, sia particolarmente interessante, perché ancora una volta non si limita a riprendere qualcosa di già fatto, ma propone temi nuovi. Dunque, i motivi della scarsa attenzione del cinema peplum di epoca classica, ci sono due epoche fondamentalmente in cui il cinema di contenuto antico, come ha detto Roberto molto giustamente, noi per motivi tecnici, cioè non potevamo fare tutto, perché veramente c'è una quantità di film sterminata e una bibliografia sterminata, noi ci siamo concentrate su quei film che ricreano l'antico, naturalmente investendo nei contenuti moderni, ma cercano, vogliono parlare, per così dire, una lingua antica. Poi naturalmente ne parla una moderna, ma la rivestono di una forma antica. Dunque ci sono due grandi epoche: la prima epoca è quella del cinema muto, e poi c'è la grande epoca degli anni 50-60 del cosiddetto peplum. Poi, dopo il grande fiasco della Cleopatra di Mankiewicz, abbiamo un lungo silenzio e poi una grande rinascita. Questo lungo silenzio naturalmente non vuol dire che non c'è proprio niente, in televisione continua ad esserci parecchio, ci sono tanti cartoni animati, però diciamo a livello di grandi produzioni abbiamo un lungo silenzio fino a Gladiator. Soprattutto nell'epoca d'oro del peplum, il cinema di contenuto greco sembra meno presente. Uno dei motivi su cui ha insistito anche Gideon Nisbet, che ha scritto un libro sullo stesso tema poco prima di noi, è sicuramente che nel mondo greco mancano un po' le grandi personalità di spicco, soprattutto le grandi personalità di spicco cinematograficamente interessanti. Lui dice che quando si parla di Grecia si pensa ai filosofi. Io personalmente non sono del tutto d'accordo, questo dipende un po' anche dalla cultura da cui uno viene, forse in America si pensa ai filosofi, io penso a un sacco di altre cose, però è vero che quando uno pensa, non so, ai grandi condottieri dell'antichità, pensiamo a Giulio Cesare, a Scipione, a Annibale, cioè al nemico del romano, e al massimo pensiamo a Alessandro Magno, poi forse oggi pensiamo pure a Leonida. Però nel complesso il grande condottiero, il grande esercito, la grande battaglia, cioè tutto quello che sullo schermo rende molto bene, è soprattutto romano. Questo è uno dei punti. Ecco, mi sembra per esempio molto interessante, se ci fate caso, se avete visto i 300, nei 300, quello è un film su uno degli episodi piuttosto ben noti anche dell'antichità, su cui non solo ci sono tante fonti antiche, per il periodo di cui stiamo parlando uno dei meglio noti, ma c'è un'enorme ricezione moderna, dunque di materia ce n'è. Però mentre per fare il fumetto di Miller basta e avanza e viene un fumetto compatto, bello, eccetera, per un film di 2 ore non basta, bisogna, in questa battaglia a un certo punto arrivano elefanti, varie immagini chiaramente di derivazione fantasy che si ispirano un po' anche al Signore degli Anelli, cioè bisogna, per arrivare a 2 ore, 2 ore e mezza di film ci vuole più materia di quello che è la battaglia delle Termopili. Questo mi sembra interessante per riassumere il problema che si trova ad affrontare il regista quando si cimenta con questa materia.
Questo è fondamentale proprio per la specificità del cinema. Il cinema, certo, non può che dirle così queste cose, quindi deve lavorare.
Esattamente. Inoltre ci sono altri motivi. La scelta dei temi è stata a lungo, soprattutto all'epoca del cinema muto, ma anche in parte dopo, molto legata alla ricezione letteraria, per cui per esempio nell'epoca del cinema muto si mettevano molto spesso in scena drammi, dunque uno stretto contatto tra il mondo teatrale e il mondo del cinema, e qui c'era una sorta di filo rosso che partiva da Plutarco, passava per Shakespeare e fatalmente portava a privilegiare Alessandro Magno e Giulio Cesare. ci sono naturalmente delle eccezioni a questa predilezione per il mondo romano, che cito qui rapidissimamente, per esempio La battaglia di Maratona, un film del 1959, La Venere di Cheronea, un film del 1957, molto interessante, è un episodio molto particolare, Il Colosso di Rodi del 1960 sotto la regia di Sergio Leone, di cui adesso vedremo un'immagine, un film molto divertente ambientato in un'improbabile Rodi ellenistica, L'assedio di Siracusa, Il Conquistatore di Corinto, sono film degli anni 60, insomma ci sono delle eccezioni, però resta questa predominanza. Secondo me, ed è un tema che Nisbet non affronta o affronta soltanto in parte, il punto fondamentale però di questa diversa ricezione è un altro, ed è che la storia romana offre o offriva in quell'epoca motivi di identificazione più forte per il mondo moderno. Per esempio il tema dei primi cristiani, con spettacoli di martiri, leoni, circo, eccetera, non solo era cinematograficamente molto apprezzabile perché offriva l'avventura, ma poteva dare un messaggio morale forte. Ai virtuosi romani poi si potevano contrapporre i viziosi romani con le loro orge, le loro passioni illecite, eccetera. E questa dicotomia funzionava molto bene. Funzionava molto bene negli anni 50-60, perché questo era il messaggio che si voleva dare. Come far rientrare in questa visione in bianco e nero i filosofi pagani, gli eroi greci, i pensatori politici di V secolo? Più difficile. Come identificarsi per esempio all'epoca della guerra fredda con un mondo come quello greco di polis frammentate sempre in guerra tra loro? Difficile. Più facile il riferimento culturale a Roma, in cui l'impero c'era, era un dato di fatto, se era un impero del male o un impero del bene, questo dipendeva naturalmente dall'interpretazione, dal regista, eccetera. È molto divertente in questo senso guardare come è visto l'impero romano nei film al di fuori della produzione occidentale, diciamo, che ne so, nei film egiziani, nei film recentemente. Ho visto su internet, ma non l'ho ancora comprato, quindi non so dire niente, circola un film di produzione rumena degli anni 70 sull'impero romano. E sarebbe molto interessante vedere come lo vedono loro. Dunque il riferimento culturale nell'epoca, particolarmente nell'epoca della guerra fredda, il modo di identificarsi sicuramente portava ad una scelta per Roma. Con questo ho già forse anticipato quello che credo che sarà uno dei temi della nostra discussione, cioè questi film parlano di antico, si rivestono di abiti antichi, si mettono anche il gonnellino, anche quelli che cercano di essere più filologicamente corretti, poi anche qui si potrebbe discutere giorni su cosa vuol dire essere filologicamente corretti. Oggi abbiamo sentito la bellissima presentazione di Martina Treu, che ci ha offerto un altro modo di essere filologicamente corretti, secondo me bellissimo.
Anzi, direi che oggi è importante essere filologicamente scorretti quando si parla di queste cose, no? Veramente importante, perché altrimenti immaginati un film che racconta le guerre puniche, la seconda guerra punica, seguendo alla lettera Livio, certo. Si addormentano dopo 5 minuti.
Insomma, questi un po' i motivi, ce ne sono anche altri naturalmente, uno forte, molto importante è l'immagine proprio archeologica e architettonica che si ha del mondo greco e del mondo romano, per cui ancora una volta quello romano funziona meglio col Colosseo, con topografie urbane ben note tipo Ostia o Pompei, gigantesche cupole, terme con impianti idraulici straordinari, tutto questo si presenta bene. La Grecia cos'è nel cinema e è significativo che sia così? In genere è un tempio di marmo bianco. Oggi anche il cinema si sta accorgendo di quello che gli archeologi sanno già da tanto tempo, cioè che A, la Grecia non era tutta bianca, usavano tanti materiali oltre al marmo, e B, anche quando usavano il marmo in genere lo dipingevano, quindi era tutta colorata. Però anche lì, anche quando si tenta di recuperare queste nuove conoscenze, prendete per esempio Alexander, poi lo spettatore moderno la trova un po' kitsch questa statua tutta colorata, con tutti questi ori, questo rosso, questo... Insomma, c'è un problema che
immaginati
per...
la colonna traiana tutta dipinta,
appunto,
come
ecco, uno la può provare a rappresentare, è filologicamente più corretta, però oggettivamente il primo impatto dello spettatore è oddio che schifo, perché per noi opera nella nostra coscienza questa visione winkelmanniana, questa visione che abbiamo da Shelley, da Goethe, eccetera, dal romanticismo in poi, di una Grecia paesaggio di rovine in cui le rovine sono fondamentalmente di marmo bianco. Questa è una cosa di cui noi non difficilmente ci possiamo liberare nel nostro vissuto culturale quotidiano, quindi insomma è un dato di fatto, ecco. Bisogna, secondo me, e ci sono oggi degli esperimenti interessanti, inventare una Grecia diversa. Comunque, sicuramente nell'epoca del peplum questo è uno dei motivi importanti. Pensate a quello che si può ricostruire per Babilonia o l'Egitto o Roma, e pensate a quello che si poteva ricostruire per l'Atene classica, l'Acropoli col Partenone. Insomma. Ecco. Se la storia, poi qui c'è una prima cosa che abbiamo notato, che se la storia greca impressiona poco il cinema, invece il mito greco impressiona moltissimo.
Ecco, quando dicono che il mondo greco ha pochi personaggi storici da offrire, sì, al cinema, però si dimenticano che il mondo greco non è mica solo personaggi storici, c'è la grande mitologia greca che ci ha lavorato nel cinema,
certo,
la celluloide pregna di mito greco.
Questa è infatti proprio la prima cosa che si nota, che risponde però anche, secondo me, a una geografia spirituale piuttosto tradizionale. Il romano è pragmatico, conquistatore, legislatore, il greco è fantasioso, artista, mito poietico. Per cui si predilige il mito, perché la Grecia è il mito, mentre per la storia romana i miti romani, che pure ci sono, insomma, abbiamo sentito una conferenza bellissima di Zanker sull'ellenizzazione dei miti, eccetera, però non è che il mito romano non esista, si può discutere se è veramente romano, quanto c'è di greco, però esiste un'Eneide, per esempio, che nel cinema ha avuto scarsissima rinomanza. Se lo confrontate con le 2000 Iliadi e Odissee, ci si può chiedere perché. Ecco, fondamentalmente sul motivo
A me sembra che tu avete visto con quanti argomenti, quanti spunti di riflessione proprio sul ruolo della Grecia nella cultura contemporanea, voglio dire, perché il cinema è uno specchio forte della cultura contemporanea, che dimostra come aver fatto questo libro riempie un vuoto che c'era dal punto di vista scientifico. Per questo è un libro scientificamente importante, il modo in cui ha affrontato l'argomento Irene Berti è veramente, veramente interessante. Il fatto che tanti studiosi di varie nazionalità, di varie estrazioni, si erano riuniti qui per fare un libro di questo genere, significa che forse sta nascendo un filone di studi importante, che è un filone di studi, non è soltanto un divertissement, non è solo soltanto in una parte,
certo,
dei classicisti,
sì, sì, sì.
Che poi si divertono, sì.
Volevo concludere appunto forse questo tema della Grecia, per cui non appariva appetibile. Mi sembra che oggi ci si sposti su temi un poco meno classici. I motivi possono essere tanti, qui parliamo di cose a venire, quindi parliamo un po' per ipotesi, insomma. Si recupera una Grecia meno classica, per esempio pensate alla Sparta dei 300, così surreale, primitiva, fantasy. Tutto questo permette, secondo me, di cominciare a pensare nel cinema un'immagine della Grecia nuova, quindi ci si comincia a liberare un poco di questo stereotipo. Poi mi pare molto interessante questo film annunciato, Agorà, dello spagnolo Amenábar, di cui le prime critiche sono in realtà negative, però questo non vuol dire niente in questo genere di film, perché appunto è un film che va letto forse con un approccio particolare, può piacere o non piacere, però secondo me anche quelli brutti noiosi sono divertentissimi, interessantissimi, cioè è un film che si guarda con tanti occhi, con tanti punti di vista diversi. Insomma, questo film che è stato presentato a Cannes è stato un po' disintegrato, su internet ci sono già un paio di trailer. Se veramente è quello che è veramente il crollo dell'ultimo dei grandi miti del cinema peplum, cioè questa volta abbiamo la persecuzione dei cristiani contro gli ultimi pagani. Quindi non solo la scelta di un'epoca, il tardo antico, molto trascurata, ma la scelta di un tema provocatorio. Ancora una volta questo film parlerà sicuramente
questo,
di attualità.
Questo era un tema, tra l'altro, mi richiamo ancora all'esperienza qui riminese, tra l'altro affrontato da un bellissimo film che presenta questo di ambientazione romana, quindi ne parlo però parenteticamente, perché qua che è stato Dereditu di Bondi, che è stato un film che abbiamo presentato molti anni fa qui, e che è un film sulla tarda antichità, dove anzitutto è un film, e qui introduco poi il tema su cui voglio portarti a discutere, è un film che mi ha detto lo stesso regista, lo stesso Bondi, in cui è stato utilizzato il testo di Rutilio Damazziano per parlare della contemporaneità. Si era a ridosso dell'11 settembre e si parlava di intolleranza religiosa, si parlava del fatto di non accettare le idee degli altri, della caduta dei miti delle grandi città, Roma, e lì i talebani però erano cristiani in quel film lì, lì c'era un veramente, i cristiani avevano quel vengono rappresentati come gli intransigenti religiosi che non accettano, quando Rutilio, c'è una scena bellissima in cui su un'isola Rutilio Damazziano parla con gli eremiti cristiani e cerca di dialogare con loro, di capire le ragioni, di far capire loro le ragioni del paganesimo, di capirle loro, loro si tappano le orecchie, non stanno a sentire e lo prendono a sassate. Questo è un altro dei temi che emergono in generale da questo libro importante, il fatto che rileggere l'antico attraverso il cinema e farlo parlare ad un pubblico vasto serve anche a riflettere su certi problemi che sono tipici della nostra cultura. E qui vorrei leggere una frase che Irene e Marta nella loro introduzione hanno scritto e che ci dice molto. Dopo aver parlato, ho fatto esempi di film come Le Troiane di Kakoyannis del 71, che aveva dei rapporti molto di allusione molto chiari con la dittatura dei colonnelli in Grecia di quell'epoca, o i 300 spartani di Rudolf Matteo del 62, che aveva rapporti di allusione alla guerra fredda, al dopoguerra della seconda guerra mondiale. Loro scrivono: questi esempi, una mia traduzione fatta, abbiate pietà, questi esempi illustrano uno degli elementi ricorrenti nei film che ricreano il mondo antico, l'indicazione che c'è una lezione che dobbiamo imparare dal passato. Questo è un tema che emerge da quasi tutti i saggi contenuti in questo libro. Per quanto si voglia ricreare l'antico, più o meno filologicamente e correttamente, questo non importa, è sempre una rilettura moderna, si racconta attraverso una forma di espressione contemporanea la contemporaneità, le idee, i problemi, la storia nostra, attraverso il riuso, certo deviato, ma giustamente, autoritativamente deviato, del mondo antico. Questo credo sia uno dei dati più interessanti, più che accomunano un po' tutti i saggi del libro.
Vogliamo forse prima far vedere un attimo le immagini, poi possiamo forse anche discutere un po' di più. Questo è, ecco, io ho scelto di illustrare il libro per immagini, un po' perché essendo un libro di contributi diversi, ognuno affronta dalla sua prospettiva, è difficile da sintetizzare. Un po' perché siamo riusciti ad ottenere un paio di immagini inedite che non vedrete quindi in videocassetta o in DVD. Questo per esempio è un film del 1912 sul tema di Edipo, come si fa? Eccolo. Sempre, ecco, famoso per la partecipazione di Monet Salì, un attore dell'epoca molto famoso. Non mi dilungo sul tema di Edipo perché credo che tu vorrai dire qualche parola.
Molto interessante.
Ecco, faccio vedere queste immagini, sono immagini di un film perduto, sono le poche diapositive conservate, spero che le vedete, di questo film che all'epoca era stato famosissimo, distribuito in vari paesi d'Europa. Ecco, qui una gestualità esasperata che è tipica di questo cinema.
La morte del
tipo cieco. Eccolo, con gli occhi accecati, eccetera. Appunto, questo è un film perduto. Questo è un film, è una diapositiva che ho scelto per illustrare uno dei saggi, cioè quello dedicato alle architetture. Qui vediamo per esempio questa Sparta, e vediamo una Sparta con le sue colonne d'oro. Sparta è sempre ricostruita molto austera, piena di colonne doriche, eccetera. Questa è Atene, Atene ellenistica, Alessandro Magno alias Richard Burton. Vi prego di notare gli stupendi sandaletti bellissimi, e qui vedete
anche la conciatura,
la conciatura bellissima, sì. Vi prego di notare, ecco appunto, questa immagine mi piace perché cos'è questo? È un propileo? È un tempio? È una stoa? Che cos'è? È una roba eclettica, bianca, marmorea, piena di colonne doriche di epoche e di stili diversi, una sbombata, una sfilata, eccetera, con qualche reminiscenza lisippea qua e là, una specie di porta dei leoni, insomma un tipico eclettismo architettonico molto tipico di questi film. Non sono casuali queste scelte, queste sono le cose che il pubblico capisce, è un problema di traduzioni, capite quello che dico? Non
si deve ridere di questo. Colosso di Rodi, appunto, non si capisce assolutamente.
Cioè, sono cose che ci fanno sorridere, ma sono serie, è così che ci vuole una lingua comune, diciamo, tra l'antico ed il moderno, è così che si costruisce una lingua comune. Questa è Troia. Troia viene sempre ricostruita con svariati elementi minoici, micenei, la tipica colonna rastremata verso il basso, che sempre, se questa è una Troia più moderna, vedete che riprende più o meno le stesse iconografie che per noi subito, la colonna minoica subito ecco è la civiltà egea del bronzo, il grande piazzale cerimoniale. Questa la conosciamo bene per la ricostruzione di Cnosso, perché Ivans ha ricostruito Cnosso pezzettino per pezzettino, e quindi noi sappiamo come era, o oggi sappiamo pure che non era così, però per noi resta così. Con infiltrazioni, a me questa specie di torretta qua sopra fa pensare a certe architetture yemenite o monastero tibetano, insomma anche qui ci sono suggestioni di tipo diverso. Qui una scelta completamente diversa che il cinema ha fatto spesso, soprattutto nel cinema d'autore, quello di ambientare non in una ricostruzione ma nelle rovine. Questo è uno dei primi film che aveva fatto, già ci aveva provato Jason and the Argonauts nel 1961, questo è forse quello meglio riuscito che fa questo esperimento di associare scene girate non solo ricostruite negli studios, ma scene girate anche in esterni, che potevano essere vanno dal villaggio della Spagna alle scogliere della Cornovaglia e poi nelle rovine, quindi l'uso della rovina come per ambientare certe scene. Questo appunto è Perseo che cerca la medusa della rovina, e questa è una delle più belle immagini della Medea. Pasolini scelse per ricreare il mondo selvaggio, arazionale, di contatto diretto con la natura, quasi magico, di Medea, la Cappadocia. La Cappadocia era la Colchide, la patria selvaggia di Medea. Si contrapponeva al mondo della ragione di Giasone, identificato attraverso Piazza dei Miracoli di Pisa, uno dei capolavori dell'arte dell'umanesimo, quindi che rappresentava appunto il mondo della logica, della parola, della razionalità. Alcuni interni della casa di Medea che esprimevano questo mondo claustrofobico interiore di Medea, che non riusciva ad integrarsi, che veniva respinta, eccetera, sono ricostruiti da una specie di fortezza, ricordano una fortezza medievale, e sono in effetti girati in una fortezza medievale di Aleppo. Questo è uno, secondo me, in questo film di Pasolini, su cui si può discutere all'infinito, in questo è stato un film che è riuscito attraverso queste scenografie a esprimere moltissimo. Questa è la Babilonia di Oliver Stone nell'ultimo film. È un discorso che ci porterebbe molto lontano. Spesso questi film naturalmente citano anche film precedenti, per cui sarebbe bello confrontarlo questo con tutto ciò che c'è prima. Questo è una delle cose più divertenti, la ricostruzione del Colosso di Rodi, appunto un film girato da Sergio Leoni, molto di fantasia, Il Colosso di Rodi era una delle sette meraviglie del mondo, nessuno sa come fosse veramente, difficilmente così, cioè come un Kuros arcaico con i suoi ricciolini tipici. Dentro
probabilmente non stava manco sul mare.
Sì, appunto, diciamo, comunque anche nelle stampe di epoca successiva che tentano di ricrearlo, eccetera, comunque questo veramente non c'è. Dentro poi è ancora più bello, perché dentro è pieno di meccanismi, la famosa tecnologia ellenistica, meccanismi surreali, iperreali, degli strumenti di tortura sembrano, che però diventano naturalmente lo scenario di lotte hollywoodiane, scazzottamenti vari, fantastici. Qui siamo in tutt'altro mondo, questo è il mondo dei cartoni animati, un'immagine molto nota che faccio vedere solo per ricordare questo tema, c'è anche il mondo dei cartoni animati che abbiamo cercato di trattare, anche questo meriterebbe studi a sé. E questa è un'immagine che mostro perché è una curiosità, è un cartone animato prodotto nella Germania Est con una collaborazione cecoslovacca su Odisseo. È piuttosto noioso perché è proprio didattico, accademico, cioè vogliono insegnare ai bambini l'Odissea e quindi non è particolarmente divertente. Le immagini sono carine, c'è molta cura nell'immagine. Mi piaceva mostrarla perché è una finestra su un mondo oltre Cortina che noi conosciamo poco. Anche oltre Cortina si producevano tantissimi film sul mondo antico e tantissimi cartoni animati, anzi forse proprio perché spesso non si poteva parlare di mondo moderno, se ne parlava in modo criptato, per cui uno dei progetti per esempio che a me piacerebbe approfondire è proprio questo, il mondo antico oltre Cortina. E prima bisogna ritrovare il materiale. Ecco, questo è Ercole Stevie Reeves, questo è uno dei molti Ercole. Luigi Spina, qui presente in sala, ha scritto una cosa bellissima sul recupero di un Ercole da ridere che poi non è realmente da ridere, cioè l'Ercole del dramma satiresco nel peplum degli anni 50-60, interpretato in genere dal muscoloso di turno. Stevie Reeves era stato un Mister Universo prima di essere Schwarzenegger, ha fatto anche svariati Eracle. Ercole attraverso questi muscoli sconfigge una quantità sterminata di mostri, dal Minotauro ai vampiri, quindi presi dalla tradizione classica e oltre.
Mi pare anche gli extraterrestri.
Di tutto, sì, perché è un filone che ha avuto anche sottofiloni, sottogeneri, eccetera. Appunto, Luigi Spina lo conosce meglio di me. Oggi ci fa un po' sorridere questo per il macismo, per la naività, per l'ingenuità di certi temi, però va preso sul serio, perché mi ricollego a quello che si diceva stamattina, perché questo era spesso l'Eracle delle periferie, quindi questa è una ricezione ancora più particolare, era quello in cui si poteva identificare l'operaio. Questa è un'altra immagine che da un altro dei saggi, La Trine, Cortigiana d'Oriente, un film che è stato appunto un piccolo episodio di storia antica che ha avuto una ricezione particolare in alcuni film. Ecco, questo, quello era il film Trine, Cortigiana d'Oriente, questo è un altro film, uno degli esempi di quelli che non trattiamo, questo è un film ambientato in tutt'altro contesto, un film a episodi, in cui uno degli episodi ambientato nella modernità rievoca questo piuttosto esplicitamente, il processo di Trine. Una delle fonti di suggestione del mondo delle iconografie cinematografiche, la pittura, questo è un altro mondo. Ecco, qui forse da questi pochi accenni vi rendete già conto di quello che diceva Roberto all'inizio. Anche il mio professore, quando gli ho annunciato quello che volevo fare, mi ha detto: ma lei è giovane, si rovina la carriera con queste stupidaggini. Forse avete capito quante cose bisogna conoscere per parlare di questo tema, perché appunto il cinema si lascia ispirare da tutto e poi a sua volta naturalmente ha delle necessità tecniche che bisogna conoscere perché influenzano la produzione, la orientano, eccetera.
Si pensa alla complessità, per esempio, restando su quei film che non proprio nell'antichità sono ambientati ma che sono rifatti, sono rifatti all'antico, pensa alla complessità dei riferimenti letterari e anche cinematografici di un film come Brother Where Art Thou, dei fratelli Coen, che è un film, come sappiamo, sull'America degli anni 30, però impostato sull'Odissea. Ma è un film che sin dal titolo è un film intercinematografico, è un film che cita un altro film di Preston Sturges, che ne cita scene, che ne cita che è un film di impostazione Odissea, che pure Sally Ann Struthers, che se non l'avete visto, Sally Ann Struthers, vi consiglio di vederlo perché è divertentissimo. Ci sono riferimenti al bluegrass, al blues, al soul, a tutta la musica americana, tutto costruito attorno all'ossatura dell'Odissea. Quindi un sistema di riferimenti che uno deve veramente, per studiare queste cose, deve avere una cultura poliedrica. Non basta essere un antichista che ha studiato il testo di partenza e che dice: ah no, qua il film fa schifo perché non ha tradotto in immagine esattamente il testo che filologicamente io venero. No, ci vuole è un sistema complesso di riferimenti e di riscritture che ci fa capire. Per cui è necessario conoscere il mondo antico, ma serve per farci capire il mondo contemporaneo, no?
Sì, e soprattutto quello che dicevi tu. L'altra cosa che è auspicabile, secondo me, è che si cominci a lavorare insieme, non per dipartimenti. Sai, io sono filologo, quindi faccio solo questo. No, questa era un po' anche l'idea del libro. Il fatto che poi fondamentalmente sia fallita, cioè un unico critico cinematografico, la dice lunga. Cioè, non solo molti che provengono dalla formazione classica sono scettici rispetto a questo tipo di temi, ma pure quelli che fanno cinema, critica cinematografica o storia del cinema, non gli interessa, oppure si sentono incompetenti. Insomma, è molto difficile una collaborazione, che secondo me sarebbe auspicabile, è forse il modo migliore per colmare queste lacune che inevitabilmente abbiamo. Cioè, io mi posso anche informare sulla pittura del XIX secolo, però naturalmente ne saprò sempre di meno di quello che ha passato la vita sulla pittura del Novecento. Quindi se parlassimo un po' di più,
diciamo, uno che vuol capire in altro ambito il pranzo di Babette di Axel deve conoscere la pittura simbolica ed espressionista norvegese, certo, che noi tutti i giorni vediamo e conosciamo, no? Ovviamente, per cui ci vogliono delle competenze.
Questo secondo me è uno degli altri motivi per cui questi temi sono interessanti, sono belli, perché ci potrebbero portare a collaborare, a costruire punti anche proprio a livello universitario, questa cosa mostruosa.
Poi a livello di ricerca possono dare dei risultati importanti, perché questi saggi, come vi dicevo prima e come vi ha fatto ben capire anche Irene, vi fanno vedere come l'uso del cinema, la rilettura cinematografica è formidabile per avvicinare al nostro mondo questi tempi, per farci capire perché in fondo i greci e i romani ce li abbiamo ancora tra le scatole, non ce ne siamo riusciti a liberarcene una volta per tutti e abbiamo ancora a che fare con loro. Veramente questi film, che è vero, riproducono il mondo antico, però ci parlano no, del nostro mondo, sono vicini anche ad un'estetica. Il saggio, ora stimoliamo un po' Irene, la facciamo parlare del suo saggio, perché è un saggio molto interessante il suo, su una storia esemplare, ecco, un exemplum poco noto, che però ha avuto una fortuna strepitosa in letteratura, nel teatro, in tutte le epoche, in tutte le stagioni, fino ad arrivare al cinema, dove nel cinema poi è diventata qualcosa di diverso, no? La storia ce lo racconti in breve?
Sì, ecco, abbiamo poco tempo, quindi faccio vedere solo qualche immagine di quello che è forse il film più interessante, un film del 1914. Vi prego di notare le orribili barbe finte dei protagonisti, veramente orribili. Questo film si caratterizza per queste barbe finte mostruose, e oltre che per una serie di armi in latta, in pura latta.
Però l'Archimede di Cabiria si era fatto crescere la barba veramente, sì, non si era messo la barba finta, e si è fatto seppellire quando è morto. Il vecchio autore si è fatto seppellire con la barba lunga e in abito da Archimede.
Comunque, insomma, mostro qui, siccome non abbiamo più molto tempo, mostro qualche immagine di questo film perché è inedito. Questo ci serve per mostrare i due protagonisti, che sono Damon e Phidias. Che cos'è questo Damon e Phidias? È un piccolo exemplum, un aneddoto, insomma, di origine pitagorica che si trova nelle fonti antiche. Nel 1962 Curtis Bernard, un regista tedesco, ha girato il suo Damon e Phidias, che è quello che trovate anche in commercio, un film che forse gli appassionati hanno già visto, comunque un film che si trova, non famosissimo, ma che si trova. Io ho preso questo film e da brava storica mi sono cominciata a chiedere: ma perché lui fa questo film? Che fonti aveva? Cosa faceva? Come gli viene quest'idea? Eccetera. Io ho scoperto un sacco di cose. Parto dalla... questa sedia crolla, forse devo stare più ferma. Parto da questo piccolo aneddoto filosofico che appunto ha fatto veramente il giro del mondo. È la storia di un'amicizia tra due uomini, Damon e Pythias. Questa è la scena finale del film del 14. In origine due seguaci della filosofia pitagorica, che poi però nella tradizione successiva diventano semplicemente due amici. La storia si svolge a Siracusa nel IV secolo a.C. sotto la crudele tirannide di Dioniso. Un certo Pythias, che nelle fonti più spesso è chiamato Fintias, viene accusato di aver cospirato contro il tiranno. Se veramente ha cospirato o se invece è tutta un'idea del tiranno che vuole mettere alla prova questa storia, l'amicizia, eccetera, questo dipende dalle fonti. Secondo Giamblico è tutto una delle fonti principali, è tutto un complotto. Secondo Diodoro Siculo no. Comunque diciamo, dato di fatto che lui viene arrestato e condannato a morte. Siccome deve sistemare alcuni affari privati, anche qui quali affari privati dipende dalla fonte, si va da sorelle da dare sposa a mogli malate, in ogni caso lui deve sistemare degli affari, è disposto a morire ma vuole uno spazio di tempo per regolare la situazione. Dunque patteggia con il tiranno che il suo amico Damon resterà in prigione al posto suo fino al termine dei tre giorni o del tramonto, anche qui dipende dalle fonti. Quando lui tornerà, dopo aver regolato le sue cose, ci sarà di nuovo lo scambio di persone e lui morirà. Se non tornerà, morirà Damon al posto suo. Questo è l'aneddoto antico che ovviamente le fonti hanno arricchito di peripezie, avventure di ogni genere. Vi potete immaginare che in questo spazio di tempo, più passa il tempo, più succedono cose. Nella ricezione più si va avanti, più questo spazio si dilata e succede veramente di tutto. Mancano solo gli alieni che lo rapiscono, però sennò è veramente successo di tutto.
Qualche volta ci sono anche, vi ricordate Life of Brian? Gli alieni arrivano anche lì.
Questo film di Curtis Bernard, cosa che io non sapevo, ha tutta una serie di precedenti nell'epoca del muto. Dal 1908 al 1911 abbiamo notizia di ben 4 produzioni su questo piccolo, apparentemente poco significativo per noi moderni, exemplum pitagorico. Quasi tutte perdute, quasi tutte di produzione europea. Resta questo film di Otis Stern del 1914 che è conservato alla Washington Library of Congress. Questi sono i cartaginesi barbaroni che saccheggiano Agrigento. Vedete come sono rappresentati anche qui, come dei selvaggioni vestiti di pelle, eccetera, che rapiscono sopra una donna. Siamo del resto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quindi anche qui sulla rappresentazione del nemico si potrebbe parlare molto. È girato con un cast piuttosto importante di artisti dell'epoca ed è ambientato, secondo l'exemplum, all'epoca della tirannide. Qui Damon è un senatore, non stupitevi, perché questo è un altro degli eclettismi tipici. Nella Siracusa del IV secolo c'è un senato romano con tanto di saluto romano. E Damon è un senatore di forti ideali repubblicani che lotta contro, si oppone a questa ascendente tirannide di Dionisio. Pythias invece è un giovane generale dell'esercito con lui che è legato a lui da profonda amicizia, che a un certo punto viene inviato a Agrigento perché appunto preme l'orda cartaginese. Lui torna vincitore e si prepara a celebrare le nozze con la bella Calante, la sua fidanzata, che naturalmente è insidiata dal perfido tiranno. Qui ci sono 250 storielle private su cui sorvolo, perché anche qui forse riconoscete l'influenza anche della pittura vittoriana classica di Alma Tadema, eccetera, anche negli abbigliamenti delle persone. Insomma, mentre lui sta celebrando questo matrimonio, succede che Damon viene arrestato perché ha complottato contro il tiranno. Appena Pythias viene a sapere che Damon è stato arrestato, subito si precipita da lui, mollando tutto. La povera Calanto è disperata, pensava di celebrare un matrimonio, invece no, gli si alza, se ne va. L'onore viene per primo. Qui è bellissimo vedere in questo film come certi stereotipi tipici dell'epoca si riflettono in questo. Purtroppo il film non, appunto, queste immagini rendono poco, però sono bellissimi questi addii, queste donne, tu donna, io uomo, corro al dovere. Insomma, corre da Damon che dice: sì, io sono disposto a morire, però voglio salutare moglie e figli, amatissimi, bla bla bla, eccetera, e fanno il famoso scambio. In prigione la povera, qui ha svariate avventure, la povera Calante in prigione tenta di convincere il suo Pythias, che sta arrestato al posto di Damon, a fuggire. Lei si è inventata una soluzione in cui tutti salvano la pelle, ma ahimè non salvano l'onore, e quindi non se ne parla proprio. Finito, questa era l'ultima immagine. Ecco, dopo svariate peripezie si... aspetta, che posso vuoi l'immagine di Edipo?
Sì, eccola. Va bene, dopo mi serve.
Ecco. Insomma, dopo svariate peripezie, finalmente all'ultimo secondo, grande suspense, arriva Pythias, salva Damon, baci, abbracci, il tiranno perdona tutti e il lieto fine assicurato. Come spesso accadeva in quell'epoca, questo film, che aveva avuto un grande successo, si ispirava a un dramma romantico addirittura del 1821, che però era ancora molto rappresentato nei teatri di fine Ottocento. E il rapporto tra il dramma e il film è molto evidente, nel senso che negli intertitoli che ci sono nel cinema muto vengono riprese proprio le battute del dramma, quindi è molto evidente questo rapporto. Poi nel 1915, sempre come ho scoperto in questa occasione accadeva a quell'epoca, venne pubblicato addirittura un romanzo dal film, una specie di fotoromanzo che riprendeva alcuni scenogrammi del film e che naturalmente, essendo un romanzo, arricchiva la trama di tutte quelle parole che lo strumento narrativo offriva, il cinema no. Ma la fortuna di Damon e Pythias era iniziata molto prima, nel Rinascimento inglese, quando la riscoperta degli ideali classici aveva riportato alla riscoperta anche dell'amicizia tra uomini e dei suoi valori collegati, l'onore, la generosità, il sacrificio. Dunque, nel Rinascimento inglese, Damon e Pythias sono un modello di virtù, di amicizia maschile basata su tutte le virtù del caso, forza morale, generosità. E poi non mancano le interpretazioni in chiave più o meno esplicitamente omosessuale. E questo è un filone interessante perché, se guardate su internet, tuttora ci sono delle pagine gay in cui Damon e Pythias sono i proto-omosessuali. Nel 1799 Schiller, il famosissimo poeta tedesco, ebbe la geniale idea di dedicare una ballata a Damon e Pythias di Burschaft, consacrando quindi questo piccolo aneddoto alla fama. Da lì ha fatto il giro del mondo. Naturalmente in Schiller Damon e Pythias sono sono animati da nobilissimi sentimenti, la lotta contro il tiranno è reale, siamo nel romanticismo, nel nazionalismo, bla bla bla, quindi tutto questo viene poi caricato degli ideali del caso. Comunque questa ballata diviene così famosa che Damon e Pythias finiscono in Giappone. Nel Giappone dell'epoca, anche questa era una cosa che non sapevo, che ho scoperto per caso grazie anche all'aiuto di un collega dottorando giapponese che sta lavorando da noi, mentre da noi c'era una corrente orientalista e giapponofila, lì c'era il contrario, e anzi addirittura in particolare in Giappone veniva prediletta la cultura prussiana, tanto che il sistema scolastico dell'epoca in parte rimasto si ispirava a quello prussiano. Sì, con tutta questa roba è arrivato anche Schiller, e ci sono effettivamente due favolette molto famose nel Giappone dell'epoca, ma tuttora c'è, cioè, l'equivalente dei fratelli Grimm per noi, che riprendono questo aneddoto di Damon e Pythias, naturalmente in chiave locale, con i nomi sono diversi, il contesto in parte diverso, ma la storia è chiaramente riconoscibile. Oltre che è proprio, cioè, l'autore di cui non mi ricordo i nomi, scusate, ma comunque in internet si trova un accenno a questo. Poi naturalmente da lì si aprono pagine in puro giapponese, quindi se non avete un aiuto potrete seguire poco questa storia giapponese, però... se cercate in internet lo trovate. Dunque ha fatto il giro del mondo. L'ultimo eco che io ho seguito dopo il film del 1914, dopo il film del 62, è un libro tedesco che anche mi è capitato tra le mani per caso, di Thorsten Becker, giornalista, scritto nel 1985, che si chiama di nuovo Die Burschaft, un libro che era famoso nella Germania ovest dell'epoca, fuori credo più o meno sconosciuto. Liberamente tratto da Schiller, riprende questo tema e lo usa per approfondire i rapporti tra Germania Est e Germania Ovest all'epoca del muro. I due amici sono naturalmente uno la Germania Est e la Germania Ovest, la storia poi è completamente diversa, però appunto questa è l'ultima cosa che per puro caso mi è capitata tra le mani e che una volta che avevo scoperto l'attenzione di questo Damon e Pythias cominciavo a vedere Damon e Pythias ovunque. Dunque mi ha sorpreso questo piccolo aneddoto poco significativo in fondo se consideriamo tutto quello che c'è sul mondo antico, che ha fatto il giro del mondo e che di volta in volta è diventato catalizzatore proprio di sentimenti, emozioni, idee, ideologie, anche in contraddizione l'una con l'altra, in contraddizione col modello antico, insomma è stato proprio una specie di catalizzatore di cose.
Sì, è interessantissimo, vedete come questi miti, racconti, anche piccoli, riescano poi a dialogare con la nostra era, e come il cinema sia formidabile da questo punto di vista. Io mi sono fatto rimettere Edipo, perché volevo ritornare a Edipo, perché questo vi fa vedere anche come il cinema riesce sempre a essere se stesso. Questo è un film famoso del 1900, famoso, nessuno ha mai visto, però è famoso perché abbiamo questi fotogrammi, è scomparso. Però questo è un film, io vi consiglio la lettura del saggio di Michelakis, perché è veramente bello, su questo film. Questo è un film in cui gli attori, che erano attori di teatro, recitavano nel film, che è muto, volevano mantenere l'integrità e l'autenticità dell'Edipo Re di Sofocle e volevano recitare tutte le battute. Quindi si vedeva questo qui, l'attore che si agitava, non si sentiva niente, e per ore sto qui faceva battute perché lui voleva fare tutto l'Edipo Re, no? Per essere fedele alla tragedia. Però, come avete visto, magari lo puoi far vedere più avanti, c'è ad esempio la scena del suicidio di Giocasta. E il cinema deve fare impressione come? Mostrando, facendo vedere le immagini, raccontando attraverso le immagini. Quindi il cinema, per quanto anche qui che vuole essere fedele al testo tragico, fa una cosa che il testo tragico non avrebbe mai fatto, fa vedere il suicidio di Giocasta perché è drammatico, perché la gente si sciocca, si spaventa e si angoscia, e con la mostrazione, non con la narrazione né con l'azione scenica, il cinema riesce a prendere lo spettatore. Quindi è un'estetica, una sensibilità assolutamente moderna, assolutamente legata al cinema. Parlando di Edipo, possiamo scivolare, e poi magari concludiamo, perché poi mi hai citato i giapponesi, arriviamo al Giappone, così facciamo un po' di pubblicità anche con quello che succederà domenica. Proprio il mito di Edipo sarà uno dei miti più trasversali nella storia del rapporto fra il cinema e il mondo antico, arrivando a far parlare di problemi moderni, contemporanei, culture che col mondo antico non c'hanno niente a che fare, come quella giapponese. E quindi questo è l'altro fulcro di interesse in cui questo filone di studi potrebbe sfociare. Qui i film ambientati in epoca moderna o contemporanea, che parlano di problemi che non hanno nulla, benché minima tratto di connessione col mondo antico, che però utilizzano l'antico per poter parlare di altri problemi. Io vi farò vedere un film rarissimo domenica sera di un giapponese, Toshio Matsumoto, un grandissimo regista, amatissimo per esempio da Kubrick, che vuol fare un film sul mondo dei travestiti gay giapponesi alla fine degli anni 60. Questo è il suo tema, no? Quindi l'omosessualità, il travestitismo, l'ambiguità biologica, sessuale, di questi, il paradosso biologico del transgender, del travestito, di chi è dell'uomo che vuol sembrare una donna e comportarsi da donna in una società fortemente tradizionalista come quella giapponese, no? Nel dopoguerra. Ne viene fuori un film incredibile perché utilizza la storia di Edipo, di un altro paradosso biologico, Edipo, per parlare di questo paradosso biologico. Abbiamo un Edipo gay travestito che lavora in un bar gay giapponese che si chiama Bar Genè di Tokyo, Genè, tanto per cambiare, di Tokyo, e che compie tutto il percorso edipico raccontato con una modernità incredibile, rovesciando ovviamente tutto, rovesciando l'incesto, rovesciando l'omicidio del genitore, eccetera. E questo è un film che racconta queste cose ed è collegato ad un'estetica che non ha nulla a che fare con il mondo. C'è tutto l'Edipo Re. Chi lo vedrà, è un film straordinario, ve lo dico subito. È un film che usa Edipo per raccontare altre cose, è un film che ha rapporti col cinema sperimentale americano, con Jonas Mekas, col cinema strutturale, rapporti con Warhol, con il filtraggio attraverso il cinema di Edipo. C'è una citazione chiara dell'Edipo di Pasolini, c'è un lavoro impressionante sulle arti figurative, sui manga, sul cinema vaudeville. È un film dove c'è tutto il contrario di tutto della cultura contemporanea e della cultura giapponese, in particolare del rapporto tra cultura giapponese e cultura, lavorando su Edipo. Vedete quindi come il tema, uno dei temi centrali che avevamo messo in evidenza prima di questo libro, che rende questo libro veramente un prototipo, una spinta per ampliare questo tipo di studi e per portarli avanti, per dire finalmente che sono studi seri, è che il cinema arriva a parlare di contemporaneità sia quando riproduce il mondo antico, sia quando lo sottende, senza però poterne fare a meno, per parlare della contemporaneità. Io spero che vi abbia interessato questa chiacchierata. Se avete domande, curiosità da porre soprattutto a Irene, perché abbiamo la fortuna di averla qui oggi a presentarci questo suo libro, di cui io consiglio la lettura a tutti. È un libro che non si trova nelle librerie italiane, ma
un problemino che nelle librerie italiane purtroppo ancora non è distribuito, siamo in trattativa, si compra per internet direttamente alla casa editrice o per amazon.com, lo potete comprare.
Del resto oggi gli acquisti via web, abbiamo parlato dei rapporti tra l'antico e il web,
forse ci sarà, ma ancora siamo,
sì, ma questo è relativo. Oggi si riesce ad acquistare,
sì,
benissimo,
sì, sì. No,
benissimo,
solo
su web, diventa quasi inutile oggi la distribuzione, anzi si risparmia anche soldi se uno compra,
sì,
se uno lo compra sul web. Quindi il libro si può acquistare, io ve ne consiglio veramente la lettura, perché è un libro di agilissima lettura e poi anche stimolante, perché crea molti nuclei di interesse e soprattutto stimola ad andare avanti su quello che io vorrei che diventasse un filone importante degli studi di classics in Italia e nel mondo. Se avete domande, io sarei contento che...
Una cosa di volo, hai citato il fatto che alcuni temi vengono, soprattutto per esempio Cortina, vengono sviluppati magari perché si può sfuggire alla censura, parlare del presente attraverso l'antico. Dato che questo succede molto spesso, per esempio anche a teatro, si scelgano dei temi classici per evitare la censura e poi si parla di contemporaneo. C'è qualche altro esempio che ti sentiresti di citare? Perché è un tema che a me personalmente, sì, quello della censura e dei modi di aggirare attraverso l'antico mi interessa molto.
Ce ne sono tanti, sia nel campo della letteratura che nel campo del film. Vabbè, il più famoso nel campo della letteratura è Christa Wolf, insomma, che poi non era proprio un'oppositrice, però insomma anche lì parlava fondamentalmente attraverso un linguaggio criptato. Di film ce ne sono tanti, alcuni ancora difficilmente reperibili, non perché siano particolarmente oggetto di scandalo, semplicemente perché tutta la produzione...
Prenditi la parola, io sto...
No, io continuo a ballare su questa
storia. Questa
semplicemente per il fatto che, mi riferisco soprattutto alla Germania, dopo l'unificazione, cioè quelle che per posto proprio fisico io potrei acquistare facilmente, dopo l'unificazione tutto quello che era Germania Est è stato eliminato, proprio fuori, sta un po' ritornando, adesso c'è un po' la moda di riscoprire. Ci sono, cioè, oltre questa Odissea c'è una Iliade che io in cartoni animati che io vorrei vedere. Ci sono un paio di cose su Eracle, sempre in cartone animato. E sempre sul tema dell'Iliade e dell'Odissea dovrebbero esserci due film d'autore, due film con come si chiamano, attori importanti dell'epoca di cui non mi ricordo i nomi, di cui credo di aver visto anche un pezzettino ma che ancora non ho preso. E ci sono tante, c'è cioè un forte rapporto col teatro, ci sono tanti, per esempio anche la Lisistrata, ci sono tante Lisistrate che vengono messe in scena e poi rappresentate in teatro, spesso circolano spesso a livelli molto molto colti, non chiedermi perché, non ho mai approfondito, però diciamo spesso io ho visto uno spezzone di una di queste Lisistrate ambientata in un contesto espressionista estremo, non approfondisco perché non ho visto poi neanche l'intero film, bisognerebbe chiedersi quindi, perché
per esempio, un po' sessuali, allora sì. Per esempio Squarzina che lo racconta a Benedetto, si trovava l'arcivescovo che gli ha detto scomunicato,
però se andiamo sul trash, se andiamo sul trash poi troviamo il film di Corbucci di cui parlavamo ieri sera, quando gli uomini armarono la clava e con le donne fecero din don, che è una cosa allucinante, che però è la Lisistrata ambientata nella preistoria con gli uomini preistorici che parlano come i personaggi di Brancaleone. È una cosa
negli anni 70 c'era anche in televisione una Odissea a puntate tipo quelle di cui ne abbiamo avute noi svariate, di cui non mi ricordo il regista, però che credo sia reperibile in internet.
Gigi, no, io volevo aggiungere, era venire in mente questa riflessione sulla censura, che negli anni 50, cioè negli anni 50, anche di contenuto di schiaccio, c'era una pubblicazione che si chiamava Il Semaforo della Chiesa Cattolica, patrocinata dal Cardinale Sini, che usciva periodicamente, che conteneva l'elenco dei film che poi in genere venivano affissi sulle parrocchie, cioè quelli di età. La cosa interessante è proprio per curiosità, sono andato
l'indice dei film
per il contenuto che la maggior parte erano vietati, o ad esempio anche La Tunica o film del genere, mi pare che proprio se ne parlavano due, oppure erano consigliati con presenza di un genitore o di un adulto capace di spiegare, che diciamo pone anche un problema sulla diffusione, che ovviamente c'era di massa, di filmati di contenuto fortemente educativo. Questo è un peccato, ho comprato anche un libro di pubblicazione, ma quello che ho lo ricordavo per bene queste cose affisse con le mie cose.
Adesso nel cinema del circuito particolare, che insomma per motivi professionali seguo, ci sono dei film che vengono distribuiti, altri no, alcuni suscitano dibattiti e alcuni hanno anche magari delle ascendenti antiche che però magari sono insospettabili.
Ezio Pelli.
Una curiosità soltanto, io ho comprato su un circuito neozelandese un recente Hercules, o Hermes, voglio sapere il tuo parere, mi sembra avere un leggero salto di qualità in meglio, a parte un finale, vagamente Wicca, dove Hercules combatte gli dei, cioè non voglio più gli dei, l'uomo, io faccio la mia vita da me, sono ancora superato. E poi ho comprato anche un Jason, questo è poi passa anche in televisione, ma quello di Jason no, e già prima c'era stato ancora la battaglia dei Titani, un film su Perseo, per cui si nota un vago salto di miglioramento, di qualità in meglio, perché per esempio in questo Hercules c'è addirittura Atare Iolao e il Sam Gangi del Signore. E quindi volevo chiederti se anche tu hai notato che cominciano a fare dei film, non certo di grandissimo livello estetico o qualità, ma sicuramente meno peplum, meno volgari di quelli di che erano più o meno per fissare, sì.
Sono molto d'accordo, sì, credo di sì, ribadivo, ha un discorso sul futuro, quindi vediamo, però mi sembra che questa rinascita sia, insomma, questo regista di Agorà e quello di The Adults, per dire, insomma, quindi comunque un regista di qualità, ora vediamo cosa produrrà, tutti i registi bravi hanno fatto solo film belli, a volte hanno fatto anche dei grandi chiassi. Però diciamo che sì, anche a livello di grandi registi e di, insomma, Gladiator di Ridley Scott, può piacere o no, poi insomma, sono Oliver Stone, sono comunque tutti, cioè è una rinascita che un pochino forse ricalca la rinascita, quello che era successo negli anni 60, era cominciata con il colossal d'autore e poi ha avuto 2000 figli più o meno belli. Adesso stiamo ricominciando con il colossal d'autore, vediamo che succederà. Sono certa che verranno prodotti anche i 2000 figli più o meno belli, che comunque per lo storico sono sempre interessanti, questo devo dire, anche i brutti, anzi spesso i brutti sono più interessanti perché ci dicono a livello storico più cose, ecco.
Ho una domanda di carattere generale. Mi tornava in mente quello che non si messo a costituire dell'analisi dei classici al cinema, cioè quel capitolo delle mitologie di Barthes in cui si realizzano i tipici primi piani del romano teatro, sempre quella fonte interlata di sudore perché l'uomo grave sta sempre riflettendo, eccetera. Mi pare una sensazione, però, di cui chiedo a voi confermo smentita, che gli studi sui classici al cinema abbiano a lungo peccato di un marcato contentismo.
Sì,
cioè
sì.
Si studia i classici al cinema, sono studiati a lungo i classici al cinema per esaminare la singola variante l'eclettismo sperante del classico, cioè si sta forse, mi pare di capire, ormai recuperando invece un aspetto che ovviamente formale, si comincia ad analizzare, come già ci fa appunto, le modalità con cui voi prima dicevo di tradizione, ma le modalità che mi piacerebbe che questo diventasse sempre più tipico, cioè analizzare lo specifico cinematografico di questo, di questi infinità generi,
Sì.
Un passaggio che di solito si salta.
Sì, su questo vorrei provare a risponderti velocemente. Io poi dobbiamo liberare la perché in effetti l'approccio filmologico è quello che manca. Perché certe storie vengono raccontate in certi modi, tagliando certe cose, aggiungendo altre, perché il sistema espressivo del cinema riesce a dire cose che con le parole non puoi assolutamente dire. Facevo vedere nella Medea di von Trier come attraverso un gioco di montaggi e di uso di dettagli si riesce a raccontare la menzogna di Medea a Creonte senza dire una parola. Il cinema riesce a fare queste cose, quindi ha una sua espressività tale, un suo modo, bisogna studiarle tecnicamente, bisogna studiare come si usano i campi, come si usano i controcampi, le luci, le inquadrature, i vari piani, soprattutto bisogna studiare, imparare a leggere in modo corretto la sintassi del montaggio, che è fondamentale per capire come il cinema può narrare in modo assolutamente diverso. Non si può, è sbagliato l'approccio dire questo c'è, questo non c'è, questo c'è, questo non c'è. Certe cose che sono nel testo non possono esserci nel film, certe cose che il film ha non possono che esserci nel film, perché il film non può che parlare in quel modo lì. Ora non entriamo in dettagli tecnici, però l'approccio tecnico, hai detto una cosa sacrosanta, l'approccio tecnico è quello fondamentale, perché qui si tratta non solo di vedere cosa c'è, cosa non c'è del testo antico, si tratta di parlare di traduzione intersemiotica, e parlare di traduzione intersemiotica significa parlare di linguaggio completamente diverso. Il linguaggio cinematografico è un linguaggio incomparabile con tutti gli altri linguaggi artistici. Io ringrazierei Irene Berti per aver fatto questo libro con Marta Mottiglio, ma anche per la bellissima conversazione che ci ha tenuto qui per un'ora e mezza. E questo
grazie dell'invito al festival e agli organizzatori. Mi ha fatto molto
questo
piacere.
Dice tutto, veramente. Siamo stati qua in tanti per quasi un'ora e mezza e questo è significativo. Grazie, arrivederci.